Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Carissimi amici e ascoltatori, riprendiamo il nostro Zibaldone dopo la pausa estiva, lo riprendiamo alla grande e vogliamo parlare oggi della cultura russa, della grandissima cultura che ci ha lasciato la Russia attraverso i suoi massimi esponenti in letteratura, Dostoevskij, Tolstoi, Gogol. E la musica, la favolosa, la grandissima musica russa che oggi avremo modo di poter riascoltare nella nostra trasmissione. Ma importante la Russia è stata anche per il teatro, perché l'innovazione che portò sull'attore teatrale, che poi anche fu l'innovazione che portò all'attore cinematografico di Hollywood, così come noi lo conosciamo e lo ricordiamo, fu quella prodotta dal genio di Konstantin Stanislavski, che nasce a Mosca il 5 gennaio 1863 e che teorizza una nuova figura d'attore. Perché nasce questo? Perché accade questo? Perché, come diceva, soleva dire Giorgio Albertazzi, la recitazione si riteneva una forma di recitazione del testo. E così fu nei secoli dei secoli. Questo fu il modo di interpretare, di recitare la tragedia greca, fu il modo di recitare, di interpretare lo stesso Shakespeare. Praticamente l'attore imparava a memoria il personaggio e poi lo riproponeva in chiave di recitazione o di recitazione, in maniera, usando delle tonalità, usando delle enfasi nella voce, che però non coinvolgevano il corpo e quindi non funzionavano come prodotto interpretativo completo, a tutto tondo. Ecco perché Stanislavski teorizza la figura di un attore a tutto tondo e per far questo, avremo modo poi di parlarne in maniera più approfondita, ricorre alla psicologia, che era già una scienza in quegli anni e che aveva studiato il comportamento umano dalla sua dimensione psicologica trasferito sulla sua dimensione anche motoria, fisica, insomma psiche e soma, che sono un unico elemento. Stanislavski naturalmente crea questa scuola anche sulla spinta di Anton Chekhov, il grandissimo, formidabile autore russo che nasce il 17 gennaio 1860 e muore il 15 luglio 1904, quindi siamo in epoche abbastanza recenti. Chi pensa che l'attore che conosciamo, anche l'attore cinematografico americano dei grandi film, dei grandi colossi, sia sempre stato così, la figura dell'attore non sbaglia, perché la figura dell'attore nasce in epoche abbastanza recenti e grazie proprio al genio, al contributo di questi incredibili creatori dell'arte di palcoscenico, innovatori dell'arte del palcoscenico. Arte del palcoscenico che poi in qualche maniera troverà riscontro anche nell'opera lirica.
Thank you. Thank you.
Quello che abbiamo ascoltato era il secondo movimento della Quinta Sinfonia di Tchaikovsky, diretta magistralmente da John Barbirolli in una incisione degli anni 60. L'Actors Studio nasce a New York il 5 ottobre 1947 per un'idea di Elia Kazan, grande regista, e di altri registi importanti di quel periodo. L'Actors Studio adotta il metodo Stanislavski e a questo metodo si formano i più grandi attori del 1900 che noi conosciamo: Marlon Brando, la stessa Marilyn Monroe, ma insomma ora è inutile fare tutto l'elenco, praticamente tutti gli attori hollywoodiani in qualche modo si confrontano, si misurano, studiano, approfondiscono questo metodo interpretativo. Non parliamo più di recitazione o recitazione, ma parliamo di un metodo che, partendo da un presupposto psicologico che è quello che psiche e soma sono un'unica entità, fa sì che l'allievo attore impari ad assumere il personaggio o a trovare il personaggio che deve interpretare all'interno di se stesso. E per arrivare a questo, che detto in due parole sembra una sciocchezza, si devono fare un'infinità di esercizi e bisogna applicarsi in maniera molto costante. L'Actor Studio è stato la fucina che ha prodotto il cinema, praticamente il grande cinema che noi ricordiamo tra gli anni 40 e gli anni 50, dove sono venuti fuori questi formidabili interpreti. Li chiamiamo interpreti, interpreti nel senso teatrale, nel senso cinematografico, ma anche interpreti nel senso di opera lirica. L'opera lirica cessa di essere quell'unico modo di espressione basato sulla forza, sulla potenza vocale e sull'uso calibrato delle note musicali e dell'intonazione, la tecnica naturalmente della respirazione rimane identica, il modo di approcciare le note rimane identico, però anche l'attore, anche il cantante lirico impara che un personaggio va interpretato, va vissuto dall'interno per poterne tirare fuori un personaggio, appunto un carattere che sia assolutamente definito e credibile, una scultura a tutto tondo. Lo scalpello deve entrare nei minimi particolari di questa figura per definirli e delinearli. Nel 1952, da una novella importante di Nikolai Gogol, Alberto Lattuada tirò fuori forse il suo miglior film, anche grazie all'interpretazione di Renato Rascher, che fu definito addirittura il Charlie Chaplin italiano. Perché? Perché Rascher mise in questo personaggio tutto quello che si può, diciamo, concepire in una scultura a tutto tondo, cioè la chiave assolutamente drammatica unita a una certa ironia e alla sua particolare sensibilità, che poi lo vide anche autore di canzoni bellissime e anche cantante, dalle intonazioni delicate e squisite. Il pubblico considerava Renato Rascher un artista totale. Pensando a Rascher si pensava alle sue macchiette, si pensava al comico, si pensava all'attore drammatico, si pensava all'autore di canzoni e anche al cantante. che vinse un festival importante di Sanremo nel 1960, se non vado errato, con Romantica, una sua canzone delicata che voleva riproporre il romanticismo in un momento in cui stavano venendo fuori gli urlatori e un nuovo genere musicale si affacciava sul firmamento italiano. Ma ritorniamo al discorso di base. Torniamo a Chekhov e torniamo per un secondo, prima di dare il via all'altro brano musicale in programma oggi, che cosa intendesse Chekhov per teatro. Allora, il teatro di Chekhov impone una recitazione naturalistica, cioè l'attore deve essere l'uomo di tutti i giorni che parla, che discute e anche che vive i suoi drammi, le sue tragedie, ma in maniera assolutamente naturalistica. Non c'è enfasi assolutamente, non ci sono sovrattoni, ma c'è una interpretazione a tutto tondo. Tutta dall'interno, tutta costruita sulla psicologia del personaggio. È chiaro che ci fu una collaborazione, anche perché i tempi dei due coincidono, ci fu una collaborazione tra Stanislavski e Chekhov. Chekhov, per avere un attore, che potesse interpretare, come lui pensava i suoi personaggi, si avvalse della collaborazione del regista Stanislavski, che aveva nel contempo ideato il suo metodo interpretativo, il cosiddetto metodo dell'immedesimazione. Esistono dei libri che sono praticamente dei diari di lavoro, di studio, diari didattici che ci ha lasciato Stanislavski, il lavoro dell'attore su se stesso, il lavoro dell'attore sul personaggio.
Ciccia, virciccia, sciarga un poi, crociccia, virciccia, nadga la voi. Ehi, 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 raspa sciolmia, raspa sciolma, raspa sciolm. Ehi, raspa sciolmia, raspa sciolma, raspa sciolm. Dolina, 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 maia, e dolina, 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 maia. Uril maholku, haroshi tabak, lubila tevcho, dolina, 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 maia, e dolina, 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 maia. Gdzie ta ulica, gdzie tot dom, gdzie ta cievuszka sza? Dolina, 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 maia, e dolina, 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 maia. Poteta ulica, poteta tom, poteta te. Dolina, 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 maia, hey! Dolina, dolina! Olina, Olina,
la voce del baritono Boris Rubashkin in un celebre canto popolare russo intitolato Dolina. Perdonate la mia dizione russa che non sarà proprio eccellente, gli ascoltatori russi mi perdoneranno sicuramente. A questo punto vorrei leggervi un brano della novella di Gogol Il cappotto, della quale abbiamo parlato a proposito del film di Lattuada. Egli si avvicinava al punto dove la via sfociava in una piazza sconfinata, simile a un pauroso deserto, con le sue case appena visibili all'altra estremità, lontano, Dio sa dove, baluginava il lumino d'una garitta che pareva in capo al mondo. A questo punto la gaiezza di Akakievich diminuì notevolmente. Egli si inoltrò nella piazza, non senza un certo involontario timore, proprio come se il suo cuore presentisse qualcosa di spiacevole. Si guardò indietro e ai lati. Intorno a lui c'era come un mare. «No, meglio non guardare», pensò, e continuò a camminare con gli occhi chiusi. Quando li riaprì per sapere se fosse vicino alla fine della piazza, vide di colpo davanti a sé, quasi a un palmo dal suo naso, alcuni uomini con i baffi. Come fossero quei baffi, non poteva dirlo. Gli occhi gli si confusero e sentì una fitta al petto.
«Ma questo cappotto è mio», disse uno di quelli, con voce tonante, afferrandolo per il colletto.
Akakievich avrebbe voluto gridare «Aiuto!», ma l'altro gli mostrò sotto la bocca un pugno grosso come la testa d'un funzionario, dicendo
«Prova un po' a gridare!».
Akakievich si accorse soltanto che gli toglievano di dosso il cappotto e gli davano una spinta di dietro con il ginocchio. Egli cadde, bocconi nella neve, e non capì più nulla. Dopo alcuni minuti ritornò in sé e si rialzò in piedi, ma ormai non c'era più nessuno. Sentì che lì faceva freddo e che il cappotto non c'era più. Fece per gridare, ma pareva che la sua voce non potesse giungere fino all'altro capo della piazza. Disperato, seguitando a gridare, si mise a correre attraverso la piazza, dritto verso la garitta accanto alla quale stava una guardia appoggiata alla sua alabarda e che guardava con curiosità, chiedendosi che razza di demonio stesse correndo verso di lui da lontano gridando in quel modo. Akakievich arrivò fino a lui di corsa e con voce affannata cominciò a urlargli che dormiva e non badava a nulla, non vedeva neppure che stavano rapinando una persona. La guardia rispose che non aveva visto nulla. Aveva sì visto che l'avevano fermato in mezzo alla piazza due uomini, ma aveva pensato che fossero suoi amici e che invece di imprecare inutilmente avrebbe fatto meglio ad andare l'indomani dal commissario, e il commissario avrebbe fatto ricerche per trovare chi gli aveva preso il cappotto. Questa è una storia senza tempo, cioè la storia anche dell'indifferenza umana nei confronti di un povero, di un disgraziato, di un uomo che viene aggredito per la strada, eppure di fronte a un militare che avrebbe dovuto proteggerlo, in qualche modo proteggerlo dai rapinatori, si sente disprezzare.
Quello che abbiamo appena ascoltato è il primo movimento di The Hustle of the Dead di Sergei Rachmaninov, questa composizione sinfonica che molto probabilmente è stata ispirata dal famoso dipinto L'Isola dei Morti di Arnold Böcklin, che fu un celebre pittore svizzero. A questo punto, cari amici ascoltatori, devo salutarvi perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Abbiamo voluto rendere omaggio a quel grandissimo patrimonio culturale che ci viene dalla Russia. Soprattutto abbiamo parlato del teatro, di ciò che è stato creato in Russia da Stanislavski per dare un contributo di rivoluzione, di trasformazione alla recitazione teatrale, a quella che veniva definita appunto recitazione. E abbiamo detto che l'attore stanislavskiano è un attore naturalistico che si muove sulla scena, che vive il personaggio esattamente come un individuo reale. E su queste dolcissime note di musica folcloristica russa vi lascio perché il tempo a nostra disposizione se n'è andato, è volato. Ci sentiamo prossimamente e vi mando un abbraccio con calore a tutti da Sandro Alba.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.